Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Stamattina, mattinate insieme, parleremo di un testo, Carità e Politica, per un servizio dei cristiani alla comunità civile. Il Comitato Amici del Cardinale Attilio Nicora, il gruppo Lettera alla Città, anche in previsione della tornata elettorale cittadina, propongono alla riflessione un saggio dell'allora vescovo Attilio Nicora, nostro concittadino. Il saggio è intitolato appunto Carità e Politica, scritto nel 1991, conserva comunque intatta la sua attualità. Con noi a parlarne a mattinate insieme Cesare Chericati e Costante Portatadino. Grazie di essere con noi.
Grazie a te.
Bene, sono persone che voi sicuramente conoscete, Costante Portatadino, già deputato al Parlamento insomma, per lunghi anni, che fa parte del gruppo Lettera alla Città, e invece Cesare Chiericati, diciamo che ormai da 50 anni giornalista. Profondamente conosciuto, che è stato anche per 25 anni giornalista della TV svizzera e anche direttore del Giornale del Popolo. Grazie di essere ancora qui a Radio Missione Francescana e a Mattinate Insieme.
Buongiorno a
Allora,
tutti. Buongiorno a
bene.
tutti gli ascoltatori.
Bene. Che cosa dice questo saggio? Cercheremo di leggerlo perché è un saggio che, pur essendo stato scritto nel 1991, conserva davvero una grande attualità. Cercheremo di vedere come il Cardinale Nicora si muove, quali spunti dà, quali osservazioni fa, quali riflessioni su come deve essere l'atteggiamento del cristiano all'interno della società civile. Sicuramente è importante rileggere il testo da cui parte il Cardinale Nicora, che è il testo della lettera di San Paolo a Tito. Lo leggo e poi Cesare ci dirà chi era il Cardinale Attilio Nicora, un personaggio varesino profondamente conosciuto, ma forse vale la pena ridire la sua importanza, il suo grande apporto all'interno, la sua grande presenza, la sua grande testimonianza, il suo grande contributo proprio per lo sviluppo della Chiesa italiana. Leggo la lettera a Tito. È apparsa la grazia di Dio, portatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani, a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno osi disprezzarti. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non parlare male di nessuno, di evitare le contese, di essere mansueti, mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passione e di piacere, vivendo nella malvagità e nell'invidia, degni di odio e odiandoci a vicenda. Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvato non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia, mediante un lavoro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista in queste cose perché coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone. Ciò è bello e utile e per gli uomini. Cesare, partirei da te. Tutta questa lettera, davvero il Cardinale Attilio Nicora ne fa un Cioè, dà davvero è geniale nel proporre proprio, non tanto come dice Costante, un manuale di istruzione per l'uso, ma di cogliere nel testo paolino un metodo valido allora come oggi per essere cittadini dentro nella città, dentro e di rapportarsi con le istituzioni sociali e politiche. Cesare, vorrei che tu presentassi però, prima di entrare nel merito della lettera, chi era il Cardinal Nicola e perché, la seconda domanda, perché vale la pena ripresentare questa lettera.
Sì, chi era il cardinale Nicola? Il cardinale Nicola era innanzitutto un varesino, perché era nato qui, nel rione della Motta, nel marzo del 1937. E nel ricordarlo io voglio partire da una frase pronunciata al suo funerale dal vescovo veronese Giuseppe Zenti. Una frase molto semplice, ma che fotografa molto bene il cardinale Nicola. Disse cardinale Zenti: il cardinale Nicola era innanzitutto un galantuomo sensibile alle sofferenze sociali. Galantuomo è un termine, tra l'altro, che lo si usa raramente riferito a uomini di chiesa, è piuttosto un modo di delineare una personalità laica. Ma nel caso di Attilio, questa definizione si sposa benissimo con quello che poi sarà la sua vita di uomo di chiesa e di uomo attento alla società in cui si vive e lui era inserito. I tratti caratteristici di Don Attilio, ricordava sempre il cardinale, erano lealtà, rigore e sobrietà, quasi delle virtù innate, come lo ricordano alcuni compagni di oratorio, qui dell'oratorio di San Francesco a Varese, così come lo ricordano amici e altri uomini di chiesa con cui abbiamo avuto occasione di parlarne in due precedenti convegni che sono stati organizzati dagli amici del Cardinale Nicola qui a Varese. Che dire in più? In più che Attilio fu l'animatore, rianimatore del cattolicesimo giovanile varesino negli anni 50-60, cofondatore di un periodico studentesco che allora ebbe grande successo, che si chiamava Il Michelaccio, diffuso in cinque città della Lombardia, ed era nato a Varese. Uomo che poi si iscrive, una volta ultimato il liceo classico Cairoli, superato brillantemente come tutti gli studi da lui fatto, si laurea in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, entra in seminario, dunque è una vocazione matura quella di Don Attilio. Quando finisce il suo percorso di formazione in seminario, ne diventa professore, poi rettore. A volo d'uccello, bisogna ricordare che Attilio Nicola è stato stimatissimo da tre papi, ha alternato impegni pastorali a Milano con Cardinale Martini e poi a Verona come arcivescovo, che fu un momento che lo ha lasciato sempre con un po' di rimpianto, perché fu un'operazione la sua interrotta dall'essere richiamato a Roma alla CEI. E poi, in un crescendo di responsabilità istituzionali che lo portarono a essere presidente, della Caritas, uomo di vertice della CEI e poi alla presidenza dell'APSA, amministrazione del patrimonio della sede apostolica, poi nella vigilanza dello IOR, la Banca Vaticana, infine a capo dell'AIF, nomina che fece, Papa Ratzinger, se ricordo bene, che era l'autorità di informazione finanziaria. Attilio si muove dentro un mondo delicatissimo e io dico, senza tema di essere smentito, che è l'iniziatore a questo livello di un processo di chiarificazione e di trasparenza all'interno del mondo finanziario della Chiesa. È però non si può non dimenticare che il suo capolavoro resta la ridefinizione dei rapporti fra Stato e Chiesa, di cui fu protagonista, fu versante della Chiesa italiana e inventore dell'8 per mille, strumento decisivo per un dignitoso sostentamento del clero. Attilio ci ha lasciati il 22 aprile del 2017.
Senti Cesare, perché proporre questa lettera adesso?
Ma proporre questa lettera adesso per due motivi, secondo me. Uno è un valore legato strettamente all'attualità, al fatto che si sta andando verso una nuova importantissima tornata elettorale amministrativa che è stata rinviata per via della pandemia di Covid ad ottobre, mentre avrebbe dovuto svolgersi a maggio-giugno, cioè in questo periodo. Questo è il fatto contingente. Il fatto invece permanente è che attraverso questo saggio scritto di Attilio, da Attilio, che è un saggio esegetico della lettera di Tito, emergono da questa esegesi tutta una serie di considerazioni, di valori e di indicazioni che, come tu hai detto prima, non conoscono tramonto, e non conoscono tramonto per la parte a cui Attilio si rivolge, che è la parte dei cristiani, il cui rapporto con la politica è sempre un rapporto in difficile equilibrio e in transizione costante.
Bene, allora, stiamo parlando a mattinate insieme, stiamo parlando della proposta che il gruppo Lettere alla Città e del gruppo Amici del Cardinale Attilio Ricora sta facendo e sta ponendo a tutti noi, alla lettura, alla riflessione di tutti noi, proprio perché siamo in prossimità di una tornata elettorale amministrativa e quindi vale la pena ridirci quali sono. Qual è il metodo con cui vale, come dire, è importante essere presenti e partecipare? Sappiamo che è difficile la partecipazione nostra, no, alla vita sociale e politica. In questo momento è ancora più difficile perché siamo stati un po' isolati, non presenti per la questione della pandemia. Ora bisogna ridirci come è possibile costruire ancora il bene comune, come davvero essere al servizio della città. Facciamo una pausa musicale e poi entriamo proprio, cerchiamo di capire bene come il Cardinale Nicora ha riletto questo testo che dà delle indicazioni, dà delle raccomandazioni. Paolo dà delle raccomandazioni a Tito, che era un giovane che abitava a Creta, quindi siamo nel 63 o nel 66 d.C. e quindi era una comunità giovane. Ma anche allora Paolo dice come vale la pena camminare con sicurezza e con slancio, attuando questo messaggio evangelico all'interno di quel mondo, perché i cristiani non vivono fuori dal mondo. Facciamo una pausa musicale, poi continueremo a parlare di questa lettera e di questo intervento del Cardinale Nicora proprio a partire da questa lettera di San Paolo Apostolo a Tito.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno e la partenza con il ritorno e la ricchezza con il rumore ed il diritto con il favore e l'innocente col criminale, ed il diritto col carnevale.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale.
Da Torino a Palermo, dal cielo all'inferno, dall'Olimpico al Quirinale. Palermo dal futuro al moderno, dalle fabbriche alle lampare. In questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore e questi soldi che non hanno odore. E queste strade senza più legge e queste stalle senza più grece, senza più padri da ricordare e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra sulla pianura. Adelante, adelante, il destino è distante alla fine dell'avventura. E si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone e nei vapori della benzina. Diventa musica nella mattina e meraviglie sudamericane e companatico senza pane. Arcobaleno sotto le scale e paradiso nel temporale.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante,
c'è un uomo al volante a due occhi che sembra un diavolo.
Bene, siamo con Costante Portatredino e con Cesare Chiricati. Vogliamo entrare nel merito di questa esegesi che fa il Cardinal Nicora proprio su questo testo. Dice che è possibile, come dire, innanzitutto ricordarci come l'annuncio fondamentale da cui tutto nasce è il fatto che è apparsa la grazia di Dio portatrice di salvezza per tutti gli uomini e che due sono le tensioni fondamentali che questo che suggerisce sostanzialmente. Da una parte la conversione, dall'altra parte imparare a vivere in questo mondo. Come è possibile, come la novità cristiana, Costante, investendo tutte le forme di relazione che l'uomo vive, può determinare qualcosa di diverso, può costruire una società diversa, può ridire che essere cristiani significa partecipare anche con prudenza, con stile, ma anche non senza difficoltà, alla costruzione di una società diversa, di uno stato diverso, di una... Puoi dirci qualcosa in merito, seguendo la traccia che il Cardinal Nicora ha.
Io no, sinceramente non vorrei aggiungere pochissimo di mio, perché a questa domanda risponde Nicora. Dice: questa grazia ci insegna, ci educa. Il testo greco infatti dice paideusia, dal greco paideuen. Due sono le linee a cui ci impegna: rinnegare le impietà e i desideri mondani, già lo dicevi, e vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Queste sono le due tensioni fondamentali, dice Nicora, ed è la ragione per cui quando ci è stata proposta da Cesare e dagli amici di Nicora lettera alla città di occuparci di questa possibilità di rendere pubblico questo documento di Nicora e di usarlo come fondamento di una riflessione per la prossima campagna elettorale, insomma, per le prossime elezioni, abbiamo aderito immediatamente. Perché effettivamente c'è qualche cosa di permanente, c'è qualche cosa di valido che unisce l'anno 63 o 66 che sia, l'anno 1991 in cui questo testo è stato scritto, con i tempi attuali. E diciamo che la misura generale dell'intervento di Nicore probabilmente anche una delle sue principali caratteristiche e, come dire, capacità, aggiungerei a quelle dette da Chiericati prima, è il realismo. Lui, proprio come uomo di formazione giuridica, era estremamente realista. Non per nulla ha lavorato a cose molto, molto pratiche, molto realistiche, quali quelle citate del Concordato e poi di questa faticosa, lunga e non ancora terminata riforma della gestione delle realtà mondane, non parliamo solo delle finanze del Vaticano, delle realtà mondane del Vaticano. Da questo punto di vista, l'indicazione che viene data è estremamente semplice, ma estremamente importante. Sottolineare la parola educazione. È una cosa a cui la Chiesa cattolica non deve mai rinunciare, e non solo quando sono in gioco dei valori, come dire, immediatamente religiosi, l'educazione religiosa, la formazione religiosa, ma la formazione umana, perché proprio oggi, come allora, siamo in una condizione di difficoltà umana, dice nella lettera a Tito. Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, traviati, schiavi di ogni sorta di passione, di piacere, eccetera. Ma poi è apparsa la manifestazione del nostro grande Dio e Signore Gesù Cristo. Il passaggio è tutto qui. Dobbiamo riuscire a mettere a fondamento di un'azione realistica, quindi non fantasiosa, non pretenziosa. Non, come dire, che non sia un'esagerazione troppo, adesso mi sfugge la parola, ma come dire, integralistica, ecco, della presenza cristiana, e diventi invece semplicemente la capacità di educare noi stessi e il mondo in cui viviamo a un sano realismo e a una presenza ragionevole che crei opere buone.
Allora lui si chiede quali sono le condizioni per far sì che nei cittadini cresca una coscienza che li abiliti progressivamente a cogliere il valore e il senso della norma come presidio del bene di tutti. Rispondiamo a questa cosa perché effettivamente la novità cristiana dice non va nella linea dell'anarchia, ma sta nel vivere in maniera corretta, pienamente rispondente al disegno di Dio, quella relazione costitutiva della politica in cui ciascuno di noi è inserito. È chiaro che sta parlando le due tracce, dice che occorre il problema dell'educazione di una coscienza civile che forse è ancora da formare. Cioè, diciamo che queste parole
È
sono ancora
sempre da
sicuramente
formare e da
attuali.
riformare, no? Perché non è mai finita, no? La coscienza civile è una cosa che è molto fragile, viene minata dalle condizioni contemporanee, viene minata, per esempio, da una cosa che il buon San Paolo raccomanda molto a Tito, di non parlare male degli altri. Ed è invece sembrerebbe diventata l'unica cosa che funziona in politica oggi, quella di attaccare l'avversario prima ancora di proporre qualche cosa di buono e di positivo, no? Essere pronti per ogni opera buona, dice San Paolo, di non parlare male di nessuno, di evitare le contese, di essere mansueti mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini. Ma questa oggi in politica è una rivoluzione. C'era qualcosa di forse meno drammatico qualche anno fa, ma oggi applicare questi concetti in politica è sinceramente una rivoluzione. E direi che sarebbe veramente una questione fondamentale potersi almeno avvicinare a questo spirito.
Insomma, sono delle raccomandazioni su delle virtù sociali, insomma, che sono ancora valide oggi. Ma ancora, Cesare, volevo chiederti, lui non solo dice di essere sottomessi alla legge, qui dà delle spiegazioni molto chiare che già ha già dato Costante, ma dice che bisogna costruire, farlo in modo gratuito. Potremmo parlare della gratuità, dell'impegno, del volontariato, della capacità che il cristiano deve avere di andare oltre ciò che è strettamente richiesto per comando di legge, mettendo in gioco nel tessuto sociale una capacità di inventiva, di creativa, di stimolo, di partecipazione che arricchisce ed abbellisce la società di opere, di iniziative e di istituzioni. Cioè, il cristiano deve essere dinamico, cioè non può semplicemente ubbidire, comunque stare alla norma, e già questo è una cosa molto importante, riconoscere che la legge è stata costruita per il bene di tutti, per il bene comune. Ecco, chi vuole rispondere?
Allora, il cardinale Nicora, nel esaminare il rapporto dei cristiani con la società civile, con la società politica, dice una cosa, afferma un principio fondamentale, che è quello secondo cui bisogna far proprie le ragioni del bene comune. E in questo senso la sua analisi, che mi ha colpito in modo particolare, è quando fa riferimento al fatto che i cristiani devono essere disponibili, leggo, per le opere belle e buone, che non sono immediatamente, direttamente, le opere di misericordia come noi le intendiamo nella nostra tradizione catechistica, ma sono le opere buone e belle di tipo civico. E qui fa un riferimento, una piccola digressione, alla società greca dell'epoca, in cui c'era questa, da parte di determinati classi sociali, un'attenzione alla società civile, alla polis, in tutta la sua interezza. E continua Nicora: i cristiani devono essere pronti per ogni tipo di opera bella e buona che si traduca in un valido apporto per la società civile. Il cristiano, continua, non è uno che sta dentro a malincuore nella città terrena, vivendo come alibi il fatto che egli è destinato alla città celeste. Il cristiano è uno che, mentre tiene viva la beata speranza del ritorno glorioso del Signore, traduce dinamicamente, attivamente, costruttivamente la novità di cui è portatore, grazie alla prima manifestazione di Gesù nella carne, alla sua epifania come Dio Salvatore, e la manifesta anche all'interno di quella frontiera difficile e complessa che è l'esercizio della responsabilità civile e politica. Mi pare che questo sia di una chiarezza esemplare, ieri come oggi e probabilmente come domani.
Bene, allora ti ringrazio Cesare, facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare proprio e a commentare e a ridire quali sono i punti fondamentali che ancora servono a noi proprio per essere dei cristiani presenti nel mondo di oggi.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli
lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco si avvicina. E Cesare, perduto nella pioggia, sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì, a bagnarsi ancora un po'. E il tram di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, e i pazzi siete voi. Tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Siamo con Cesare Chiricati, con Costante Portatadino, stiamo proprio presentando questo testo che viene proposto alla lettura dei cittadini di Varese. C'è un passaggio nel testo e vorrei che Costante lo potesse commentare. Abbiamo parlato di legge, ma anche di capacità dinamica di seguire questa legge, di essere, come dire, di apportare anche personalmente e creativamente quello che è il nostro essere cristiani dentro la società. Ma c'è un punto in cui si dice: se di una cosa noi oggi soffriamo è proprio questo progressivo scanciamento dalla norma e del suo significato di coscienza consapevole e partecipe dei cittadini. Costante, che cosa vuole dire, che cosa, come possiamo interpretarlo oggi, visto che mi sembra di
mi ha colpito, sì certo, mi ha colpito moltissimo questo passaggio, sia perché è del 91, e allora nel 91 io avevo responsabilità politiche, ma non mi ero accorto di questo sganciamento dalla coscienza consapevole partecipe dai cittadini, ma oggi è assolutamente evidente. È diventato addirittura una tragedia la questione delle leggi che hanno gestito la questione della pandemia e la questione dei vaccini. Lo rileggo proprio tutto questo passaggio. Se di una cosa noi oggi soffriamo è proprio di questo progressivo sganciamento della norma e del suo significato dalla coscienza consapevole partecipe dei cittadini. Per cui anche le riforme intenzionalmente migliori si consumano presto, perché il tipo di partecipazione che viene espresso non riesce a cogliere e a condividere le finalità profonde che la norma vorrebbe portare avanti. E se c'è questa difficoltà di comprensione in generale dell'attività politica, in particolare di certe leggi, in particolare di quelle leggi che hanno un fondamento antropologico e che vorrebbero essere sostituite da leggi che invece accomodano la volontà e il piacere e il sentimento immediato dei singoli cittadini. Ovviamente il riferimento potrebbe essere al disegno di legge Zan, ma anche ad altre cose che si sono succedute in questi anni e che hanno in qualche modo reso difficile questo rapporto tra cittadini e legge.
Bene, davvero però è possibile anche collegarlo a quelle che lui dice sono delle raccomandazioni, che mi sembrano davvero di una grande attualità, come non diffamare nessuno, evitare le contese, essere mansueti, avere uno stile, un equilibrio.
Senti, fammi fare una battuta.
Veramente una cosa che valga moltissimo.
Certo, fammi fare una battuta. Questo vale per i politici, ma vale per i cittadini, per una ragione molto banale: che i politici hanno imparato a usare il linguaggio dei cittadini quando discutono al bar e sono stati capaci di ottenere risultati elettorali e consensi, sondaggi, eccetera, usando questo tipo di linguaggio. Bisogna rompere questa catena.
Ma posso aggiungere una cosa?
Bene, però Cesare, ad un certo punto lui dice: il cristiano in prima persona, quale dono di grazia rinnovatrice, sente di essere mandato a farsi strumento concreto di questo amore di Dio per gli altri uomini, mettendo la propria genialità e il proprio impegno a servizio della società per costruirla secondo misure oggettivamente più umanizzanti, perché più giuste e solidali. Dobbiamo in qualche modo dire perché Nicola dice queste cose. Lui ha vissuto in prima persona anche l'esperienza dell'oratorio, no? Nella città di Varese, no? Cosa dici, Cesare?
Certo, lui è poi attraverso l'esperienza dell'oratorio, un episodio che lui racconta, aveva 17 anni e una sera erano lì nell'oratorio di San Francesco e dice, a tirar tardi fondamentalmente, l'allora assistente dice: ma perché non propose a questi ragazzi, perché non andiamo a sentire il consiglio comunale? Vanno a sentire il consiglio comunale e racconta Nicola, si stava discutendo, era il 1957, si stava discutendo della chiusura già avvenuta in gran parte delle tramvie e delle funicolari di Varese. Di passaggio faccio notare che siamo a 64 anni da allora e delle funicolari stiamo ancora parlando.
Sicuramente.
Non è indifferente. Ma Nicola dice, vuol dire che è importante anche una introduzione, una pedagogia all'attenzione sociale, all'attenzione politica, fatta in età giovane, per chi sente questo interesse, questo necessità di occuparsi non del suo particolare ma della città, intesa come polis in senso greco del termine. E Nicola poi aggiunge in un altro capitolo, non nella lettera che pubblichiamo, ma in un altro capitolo del libro cui la LUMSA, l'Università di Roma, ha raccolto i suoi scritti, un capitolo che si intitola Politica, Giovinezza, Evangelo, in cui dice: bisogna coltivare questa radice locale, e lo dice con grande anticipo, ma avere una visione mondiale, perché la Chiesa ha una dimensione missionaria, ha una dimensione cosmopolita del mondo e delle cose che succedono nel mondo. Quindi non bisogna globali e locali, come poi dopo dissero altri sociologi, senza riferirsi a quanto Attilio aveva già anticipato in questo scritto degli anni 90.
Quindi tu pensi che queste parole di Attilio Cora siano ancora, come dire, valide per i nostri
Validissime, e io vedo però un livello di stanca nel mondo nel mondo cattolico, nel mondo cristiano, cioè una chiusura, una tendenza a una chiusura dentro i propri occhi, e questo non va bene alla luce.
Bene, allora come possiamo concludere questa nostra conversazione? Perché Nicora la conclude dicendo che Dio è con noi, si è messo dalla nostra parte, ha scelto di accompagnarci ogni giorno fino alla fine dei nostri giorni. È allora impossibile vivere così. Bisogna che il nostro impegno e il nostro servizio sono possibili in modo nuovo. Dio a nostra disposizione con la sua grazia di perdono, di rinnovamento. Dobbiamo lasciarci penetrare nel nostro cuore, di lasciare che la sua forza trasformi e rinnovi la nostra vita. Come vuoi concludere, Cesare? Come vuoi concludere, Costante, questa lettera, che questa lettura di questo saggio viene proposto a tutti i cristiani della città di Varese, ma viene proposto anche ai politici della città di Varese?
Ma viene proposto ai politici della città di Varese, io direi che ne avrebbero estremamente bisogno in tutti gli schieramenti, così come anche fuori lo Varese, proprio perché il discorso dei attivi è un discorso prepolitico che attiene all'educazione, alla costruzione di una coscienza civica e di una coscienza politica. E quindi io mi auguro che su questo granello, questo seme di città che abbiamo messo, ho voluto mettere con gli amici di Lettera alla Città, noi amici del Cardinale Nicora, possa crescere un seme messo lì che nel tempo possa dare frutti e diventare un alberello a cui fare riferimento. Voglio solo ricordare un'altra cosa di Attilio, che fra le virtù sociali l'abbiamo dimenticata. Lui dice: bisogna non essere permanentemente belligeranti, perché la conflittualità permanente, aggiunge, in politica ma anche nella società, non porta da nessuna parte.
Bene, Costante, invece.
Io prendo la conclusione della postfazione fatta a nome di Lettera alla Città, che dice: un invito ai lettori, e quindi agli elettori varesini, a non considerare un ostacolo insuperabile la mentalità empia e soggetta a desideri mondani, quella del nostro tempo, e quindi a non dilazionare a circostanze migliori una positiva valutazione della politica e di chi oggi già vi si dedica. E quindi l'ipotesi è che ci sia un dibattito a partire da questa lettera, in modo tale che si articoli anche una campagna elettorale più positiva e più capace di collaborazione, perché oramai appare chiaro che i grandi temi di discussione e di conflitto possono essere addirittura più a livello mondiale che non nazionale, e quindi tantomeno a livello locale dovrebbe prevalere la volontà di collaborazione. E questo è l'auspicio e lo scopo per cui è stata fatta e distribuita nelle chiese questa lettera con questa documentazione. Aggiungo che probabilmente è già andata esaurita nella prima mattinata della domenica scorsa, e che quindi verrà ristampata e rilanciata per la prossima domenica. Grazie,
grazie
a tutti.
Grazie. Grazie del vostro contributo. È possibile costruire una società diversa, è possibile che il cristiano si impegni sempre di più a costruire il bene comune. Ringrazio Cesare Cricati, ringrazio Costante Portatadino per questa lettura e per questi approfondimenti e indicazioni proprio su questa lettera, su questo saggio che il Cardinale Attilio Nicora aveva scritto nel 1991, Carità e politica per un servizio dei cristiani alla comunità civile. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi ricordo che la trasmissione sarà poi sul sito di Radio Missione Francescana. Grazie a tutti voi, grazie a Enrico per la regia. Buona giornata a tutti.
Grazie, Enrico.
Ciao, ciao.